Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci qua, siamo giunti alla quarta puntata di questa seconda stagione di Incipit. Lo facciamo con un ospite, la esordiamo con un ospite, una scrittrice, sceneggiatrice, poetessa, una persona che con la scrittura, devo dire, ha davvero molto a che fare, ne ha fatto proprio una ragione di vita, anche perché molti suoi libri poi sono diventati anche delle serie TV, insomma una scrittrice a tutto tondo, e lei è Paola Musa. Benvenuta Paola.
Grazie, bentrovato Giovanni, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio X.
Noi ti abbiamo ospite qui perché hai appena pubblicato il tuo nuovo romanzo che si chiama L'ora meridiana, che con Arcadia Editore è il terzo tuo romanzo.
Sì,
però
esatto.
Insomma, la tua carriera è molto più lunga rispetto a questa esperienza con Arcadia, giusto?
Sì, diciamo, come romanziera nasco nel 2008, ho pubblicato il primo romanzo nel 2008, Il condominio occidentale, un libro, devo dire, molto fortunato perché ha ricevuto molti premi, è diventato uno spettacolo teatrale, tra l'altro con un'esperienza bellissima con attori non vedenti, e poi addirittura è diventato un film per la Rai, per Rai 1, con Cristiana Capotondi, quindi diciamo non avrei mai immaginato
che potesse
colpire così un immaginario collettivo. Bene, trattavo anche di un argomento molto sentito, forse sono stata la prima a raccontare in narrativa la realtà dei nuovi poveri, poi in una versione femminile, cioè di una donna che si ritrova.
Quindi una cosa non consueta.
Sì.
Però l'aspetto particolare tuo è sicuramente l'utilizzo di diversi registri, perché appunto abbiamo detto all'inizio sei anche una poetessa, ecco, ti occupi anche di sceneggiatura. Com'è che si salta da una parte all'altra della scrittura?
Ma si fa perché ci sono delle circostanze che si vengono a creare. Io diciamo che nasco come poetessa, diciamo che la prima esperienza fondamentale come poetessa, lo scrivo dall'età di 9 anni, chiaramente come tutti quelli che hanno l'aspirazione a scrivere, però già a 18 anni ho partecipato a una rassegna internazionale di poesia a Gonnesa, qui in Sardegna, sul tema Il minatore. È stata un'esperienza per me cioè anche troppo grande, perché avevo 18 anni e partecipavo con artisti come Richard Berengarten, insomma poeti di fama internazionale, con libri pubblicati, io col mio libricino. E fu un'esperienza, diciamo, importante, perché proprio lì diciamo poeti grandi mi dissero: puoi diventare un grande poeta, ma devi studiare tanto e devi avere il coraggio.
Ecco, io su questo ti vorrei un attimo interrompere, ti vorrei chiedere di specificare ancora meglio, perché poi quest'anno Incipit per noi di Radio X non è soltanto una trasmissione dedicata agli autori e ai libri della Sardegna, ma sarà anche qualcosa di più. Ci sarà questo appuntamento finale, questa grande festa, anche con delle masterclass rivolte soprattutto ai giovani che vogliono approcciarsi alla scrittura. Il più delle volte si pensa che la scrittura sia soltanto ispirazione, ma in realtà è molto mestiere. Ecco, raccontaci, quando ti hanno detto di studiare di più, tu come hai studiato e che cosa hai fatto poi per affinare e per apprendere anche le tecniche della scrittura?
Chiaramente allora ero un'autodidatta con una fortissima sensibilità emotiva, però già allora mi ricordo una signora era già allora anziana, insomma una giornalista, chissà che se qualcuno, si chiamava Vittoria Palazzo, me la ricordo benissimo, che mi disse, cioè alcune poesie, già allora 18 anni, guarda già scrivi bene, però qua taglia, cesella, definisci meglio, cioè è stata una lezione diretta e veramente incredibile di attenzione proprio alla musicalità e alla definizione, cioè proprio alla lavorazione della frase, no? E posso dire che la mia fortuna in tutti gli altri campi, poi insomma mi sono dedicata anche di canzoni eccetera, però il lavoro E lavoro sulla medium della lingua, cioè se stai facendo poesia devi scrivere in un certo modo, se stai scrivendo una canzone devi usare altri canoni, col romanzo ancora altri.
Ecco, il romanzo. Poi, quindi però, la versione lunga, come ci sei arrivata?
La versione lunga io non credevo in me stessa, cioè perché essendo cresciuta, comunque poi mi sono laureata in lettere, quindi chiaramente il romanzo per me era il romanzo di Thomas Mann, cioè io non credevo che avrei potuto scrivere romanzi. Poi adesso dico un po' una cosa un po' cattiva nel senso che io mi confrontavo con romanzi, diciamo, di altissimo livello e non leggevo mai magari contemporanei, così. Quando ho letto, diciamo, ho cominciato a leggere un po' di narrativa, ho detto vabbè, forse ci posso provare anch'io. È una cosa un po' cattiva da dire, però anche molto vera, nel senso che, cioè, forse chiedevo troppo da me stessa, quindi pretendendo meno e attingendo, diciamo, alle mie risorse anche di poetessa, poi ho costruito la prima storia. Condominio Occidentale in realtà viene da una raccolta di poesie che intitolavo Condominio Occidentale, che poi invece è confluito in una raccolta di poesie, non poteva avere lo stesso titolo, Ore 20 e 30, di poesie per il teatro, dove avevo immaginato tante situazioni di una periferia, quindi, diciamo, il vecchietto oppure comunque la persona, la tossicodipendente, eccetera.
Quindi anche degli archetipi, in sostanza.
Sì, avevo degli archetipi, appunto, cioè, che poi chiaramente ho trasformato questa storia in una storia di un rapporto di una madre e figlia, che era quella da cui emergeva da tutte queste poesie, e ne ho fatto un romanzo. Avevo già la struttura. Quando mi hanno chiesto di scrivere Condominio Occidentale, io l'ho scritto in un mese e mezzo.
Quindi l'hai scritto in maniera molto veloce.
Sì,
prima di passare al romanzo di Laura Meridiana, ecco, sì, se tu dovessi dare un consiglio ad un giovane che si vuole approcciare alla scrittura, che cosa gli daresti? Magari qualcosa che ha a che fare con la tua esperienza. Un consiglio.
Ma io, cioè, non sono cose che, cioè, questo discorso della scrittura io non credo, per esempio, credo che sia difficile insegnare, perché poi ognuno ha un metodo che vale per se stesso, per la propria, diciamo, formazione o la propria sensibilità. Diciamo che non bisogna mai accontentarsi, non dire quanto è bello quello che ho appena scritto. No,
quindi
bisogna,
non bisogna mai innamorarsi, di quello che si scrive, praticamente. E su questo posso dire che concordo. Senti, arriviamo all'ora meridiana.
Sì.
Allora, qual è l'ora meridiana e che cosa racconta quest'ultimo romanzo?
Allora, l'ora meridiana, diciamo, fondamentalmente è la storia di questo quarantenne, un uomo benestante, diciamo anche con una, di origini nobili, nobiliari, così, cioè una nobiltà un po' come la potremmo immaginare anche in Sardegna, e donna, cioè quindi non troppo ricca, però proprietaria di terriere, eccetera, che è anche un po' una metafora dell'Italia, no? Il cui padre crea un'azienda e quindi, diciamo, si accetta di diventare borghese, e poi nel giro di una generazione manda tutto a rotoli, sia per una serie di contingenze, ma anche perché, diciamo, Lorenzo Martinez è un acidioso. Poi sul tema dell'acidia potremmo aprire, diciamo.
È una cosa di cui non si sente più parlare spesso,
esatto,
però in realtà sembra anche un male del tempo contemporaneo, l'acidia, no?
Sì, sì, infatti la prima cosa che mi ha colpito è delle persone che stanno leggendo il libro: ma l'acidia, ma io credevo si trattasse di questo, di questa. Perché in effetti l'acidia non è un vizio così ben chiaro come, che ne so, l'avarizia o la gola, è... ha declinazioni diverse anche a seconda dell'epoca storica di cui parliamo. L'acidioso oggi lo chiameremo il depresso, i ragazzi che non studiano, non lavorano.
Chi non ha voglia, chi si lascia
chi dice,
andare.
Ma tanto è uguale se voto destra. Cioè, le persone, diciamo, apatiche, anche il filosofo, cioè, sono tante declinazioni. Quindi io ho giocato su questo. E ritornando alla scrittura, cosa mi ha permesso di essere ambigua e di giocare anche col lettore, no? È proprio il fatto che sono abituata a usare linguaggi diversi, per cui entro e esco da questo, cioè non è un romanzo a tesi. Molti si aspettavano l'acidia, allora mi devi dimostrare, no, io devo raccontare, cioè devo evocare delle cose, e questa è la poesia che mi aiuta a farlo.
Quindi Lorenzo Martinez, che poi è il protagonista del libro, è una persona fortemente contemporanea.
Assolutamente.
Viene descritto intanto come un
cocainomane,
un quarantenne, una persona che comunque lascia la famiglia, quindi si ritrova in una situazione molto particolare.
È uno che non si prende responsabilità.
Uno che fugge dalle responsabilità, che appunto dicevamo, il male forse è uno dei normali contemporanei, sì, dove i giovani difficilmente o non sono forse messi nelle condizioni di, sì, di assumersi delle responsabilità. Sì. Quindi quanto, cosa gioca la società e cosa gioca invece magari il ruolo del singolo?
Ma sì, effettivamente, allora chiaramente Lorenzo è responsabile del proprio carattere, no? Che è un tratto caratteriale che poi nel romanzo si capirà, si capisce meglio che cosa ha anche scatenato tutta una serie di eventi. Però sicuramente diciamo, è anche un pensatore, e questa è la contraddizione della CDA. Lorenzo è diciamo, un personaggio antipatico, sta antipatico al lettore, però quello che credo di esserci riuscita, quello che dà fastidio poi al lettore, dice ma è talmente antipatico, perché hai scritto un personaggio così antipatico? Ma ti è antipatico perché c'è qualcosa anche di te? Perché fa dei ragionamenti un po', diciamo, filosofici sul fatto che tanto, cioè, ho un cinismo che in fondo ci appartiene un po' tutti, cioè che viviamo un po' tutti,
sì,
e
sì,
quindi è un personaggio che ci sta antipatico, però, ma ci sta antipatico anche nella misura in cui siamo un po' noi, un pochino.
Quindi
un
ci
pochino
ritroviamo,
e
in alcuni aspetti ci ritroviamo,
sì,
che un po' devo dire,
e
anche
ci dà fastidio.
Anche l'immagine di Modigliani che c'è in copertina, questo grigio, questa persona che sembra intenta,
sì,
a riflettere, a pensare, o sembra anche dispiaciuta,
sì,
per magari per come sta andando,
o sta riposando,
sta oziando, esatto, già,
e
anche questo ce lo dice chiaro. Senti Paola, io ti chiederei, perché il tempo è assolutamente volato,
sì,
ti chiederei di leggerci, di farci scoprire l'incipit del romanzo.
Sì. Ecco. Mia moglie mi ha lasciato. Ufficialmente è accaduto alle 7 di questa mattina, ma i segni c'erano tutti dalla sera precedente, anzi, sicuramente da molto tempo prima, sebbene non mi sia mai preoccupato di coglierli. Ieri, durante la cena, non abbiamo scambiato una parola. Lei ha aspettato il mio rientro nonostante fosse già molto tardi. Mi sono seduto a tavola per pura educazione, ma non avevo fame. Mi sono giusto versato un bicchiere di vino e poi ho incollato lo sguardo al televisore.
E questa era Paola Musa, L'ora meridiana, edito da Arcadia.
Thank you.
secondo ospite della quarta puntata di Incipit è professore, assessore anche stato comunale alla cultura qui a Cagliari, Giorgio Pellegrini. Devo dire, faccio un inciso, mio professore di tesi di laurea in storia dell'arte contemporanea.
Anche una bella tesi, si ricorda.
Ma i tempi erano ormai passato tantissimo, veramente tantissimo tempo.
Sì.
E quindi, insomma, vabbè, mi faceva piacere ricordarlo questo aspetto.
Bene.
Benvenuto Giorgio, in realtà oggi tu sei qui perché hai curato la traduzione di un libro, Souvenir di un soggiorno in Sardegna, scritto da un francese, Charles de Saint-Séverin. E siamo nel 1821, lui arriva qui a Cagliari e scrive, racconta un po' quello che vede. Secondo me ci rimane quasi 2 anni, dal 21 al 22, dal 1821 al 1822. Ma questo è soltanto la parte, diciamo, iniziale. L'aspetto più interessante che si scopre leggendo un po' il libro, leggendo anche l'introduzione, è che questo libro è molto raro, molto difficile da trovare. Tu lo hai scovato, intanto come? Come hai fatto? Come ci sei arrivato?
Ma soprattutto nei 10 anni che ho dedicato al servizio della città, anche per un puntiglio culturale, ho voluto approfondire quello che la grande Nereide Rudas chiamava l'etero riconoscimento, e cioè lo sguardo sulla Sardegna dall'esterno, d'oltremare, del viaggiatore, e soprattutto quel bel patrimonio che abbiamo relativo al XIX secolo, all'Ottocento. Pertanto, anche un po' da maniaco bibliofilo quale sono, ho cominciato a dare la caccia a tutta una serie di testi, alcuni dei quali sono stati già tradotti in italiano, ma mi piaceva vederli in originale. E in questa ricerca improvvisamente è saltato fuori questo titolo di cui nessuno parlava, anche nelle opere più interessanti di sintesi, come per esempio quella famosa di Alberto Boscolo di tanti anni fa, fatta per la regione. E questa cosa mi ha molto incuriosito, e pertanto ho iniziato questo inseguimento di questo libro, che è durato, devo dire, diversi anni, quasi 10 anni.
Caspita.
Finché ho trovato finalmente in una libreria antiquaria francese, via Abbe Books, che ormai veramente è un motore di ricerca straordinario da questo punto di vista, una bellissima copia, lo dico con orgoglio da bibliofilo, che immediatamente mi sono ghermito. E finalmente, dopo essere andato oltre un anno fa in pensione, mi sono potuto dedicare a una goduta, lo voglio dire, traduzione di questo testo, che mi sono reso conto, man mano che lo traducevo, che ingiustamente non era stato ancora preso
in considerazione
da chi si è occupato di tutto questo. Perché però? Perché è veramente introvabile.
È sfuggito un po',
sì,
perché non si trovava,
infatti,
appunto.
Infatti io voglio ringraziare la sensibilità del signor Fozzi della Torre,
Edizioni
che
della Torre.
Non solo l'ha voluto pubblicare, ma lo considera il primo volume di una collana di cui mi ha voluto affidare la direzione, che abbiamo battezzato Gli Introvabili, per cui speriamo bene, c'è già una piccola lista.
Ecco, quindi non è l'unico, insomma,
sì,
questo.
Sì.
Ma ecco, come ci si approccia ad una, ecco, interessante anche questo, come ci si approccia ad una traduzione? Nel senso, ovviamente non è una cosa letterale, ma ci sarà anche una parte interpretativa di capire un po' il senso, ci dovrà essere anche, si crea anche una sorta di legame tra l'autore del passato e chi oggi si cimenta con questa, con questo lavoro, no? Ecco,
l'hai detto,
il tuo qual è stato?
Sì, io mi sono ricordato di una frase che mi aveva detto mio caro amico compianto Sergio Azzeni, che è stato anche un ottimo traduttore. Lui mi aveva proprio, ci eravamo incontrati in un momento in cui era alle prese con la traduzione di un importante testo francese, adesso sinceramente non ricordo quale, e mi aveva detto: guarda, ci si immedesima, quasi ci si innamora e ci si immedesima dell'autore, e si crea un rapporto che è veramente magico. Mi sono ricordato di quella frase di Sergio proprio percorrendo il testo di questo sconosciuto che 2 secoli fa vive in questa città, ne vede in un certo senso anche le debolezze, ma soprattutto ne coglie certi colori che nessuno mai prima di lui, dentro questo quadro appunto dell'etero riconoscimento che dicevamo, aveva avuto l'interesse a cogliere.
Ecco, raccontaci qualcosa di particolare,
sì,
di questa Cagliari che viene raccontata in questi souvenir di un soggiorno in Sardegna.
Dunque, l'unicità del testo è, secondo me, il motivo reale per cui è valso la pena tradurlo, è il fatto che è assolutamente diverso da tutti gli altri. Allora, io voglio dire subito, negli anni 20 dell'Ottocento c'è letteralmente un affollamento di testi sulla Sardegna, per quei tempi, voglio dire, ma direi anche per i nostri.
Anche per i nostri.
Per i nostri. Nel senso che abbiamo il Mimò, che era il console francese a Cagliari, e poi abbiamo, che pubblica ovviamente in inglese, questi due volumoni sulla storia della Sardegna, però nel secondo c'è anche un bello squarcio di attualità. Poi abbiamo il capitano, il famoso capitano Smith della Royal Navy, che viene qui in verità anche da militare a dare un'occhiata, tra virgolette, è una bella ricognizione alle coste e quant'altro, e però ci lascia un testo stupendo in inglese di nuovo, che è questo sketch, lui molto modestamente lo intitola Sketch of the Island of Sardinia, però il libro è un libro veramente completo. E poi il grande, il best seller, che è Alberto Ferrero della Marmora, voglio dire, molto amico del Saint-Séverin. Pensate che arrivano insieme, la Marmora e Saint-Séverin sono sulla stessa nave, che tra l'altro aveva dei problemi tremendi prima di arrivare a Cagliari, di vento, di bufere, eccetera, eccetera, però poi, infatti è citatissimo nel libro, ed è molto bella, nella vena di sincerità che attraversa tutto il libro, una delle perle è l'introduzione, in cui questo signore deve giustificare il fatto che l'edizione del 27, ma parla di fatti del 20, 21, 21 e 22, dal 20 al 22. E allora lui dice, certo, era uscita tanta di quella roba, e dico, ma il mio che ci sta a fare? Però,
quindi molto modesto anche.
Sì, è una persona, è veramente una persona simpatica, ecco, questo io l'ho colto nella traduzione. Però a un certo punto, probabilmente, dopo aver avuto la comodità e il tempo di leggersi gli altri, si è reso conto che in verità
c'era una diversità.
Qui arriviamo al punto. Lui aveva scritto tutta una serie di cose che gli altri non avevano scritto. In sintesi, la Marmora è uno scienziato, è un savant, come si dice allora, per cui è molto abbottonato, soprattutto nella sua prima edizione. Bisogna aspettare l'Itinéraire, che è degli anni 60, per vederlo raccontare qualche aneddoto.
Per aprirsi un po' di più.
Bravo. Sì. Qualche piccolo aneddoto ce lo regala allo Smith, però di nuovo il Mimò fa un lavoro che è, diciamo, scientifico. E lui invece ci propone proprio, per esempio, e questo è interessantissimo, e lo dice anche Giorgio Puddu, che mi ha fatto la prefazione, lo storico Giorgio Puddu, ci apre per esempio le stanze della corte vicereale, con i riti, ma anche con le feste, ma anche con qualche pettegolezzo, vengono fuori certi ritratti dei servitori, dei maggiordomi, cioè, è veramente molto umano da questo punto di vista, cioè si sente un'intimità.
È quasi un racconto del quotidiano.
Esatto, un'intimità che lui vuole raccontare, e questo, attenzione, non solo le stanze alte, ma anche stanze basse, perché lui gira in castello, ci sono delle pagine veramente commoventi su questi lentisi che quasi ognuno aveva a casa per macinarsi la farina, per questo stupendo pane, per questa meravigliosa pasta.
No, ma infatti da questo punto di vista è un libro godibilissimo, perché sì, poi ci sono veramente degli aneddoti, quasi degli aneddoti, esatto, che ti raccontano la vita di allora, quindi è come immergersi, come tuffarsi in questo
sì,
mondo.
Sì, sì.
E un po' lo dicevamo prima di sederci e di accendere i microfoni, stavo notando questa questione delle date, 1821, questo 100 anni dopo, esattamente 1921, arriva in Sardegna un altro viaggiatore, un altro che racconta un po' la Sardegna in questi mondi, che è Lorenz.
Sì, sì, non ci avevo pensato, in genere io ho sempre in mente le date di edizione, mentre in verità
in realtà
che è del 23, mentre il viaggio è del 21.
Il viaggio è del 21, sì, quindi è una infatti cosa strana, poi questa Sardegna sempre al centro, ma
sì,
perché?
Sì.
Che idea ti sei fatto? Perché poi anche tu hai fatto su Lorenz uno studio, insomma, hai approfondito anche quel viaggio. Com'è che la Sardegna, come dicevamo prima, ha questa esigenza di essere raccontata, tra l'altro, molto dall'esterno e sino a poco tempo fa, diciamo, poco dall'interno?
Ma io azzardo un'ipotesi, soprattutto dopo tutto quello che ho letto. La Sardegna in un secolo ormai già civilizzato come è l'Ottocento, in cui tutti pensano di sapere tutto, in verità è un angolo vicino di mondo sconosciuto. Per cui questo isolamento e questa ignoranza nei confronti dell'isola ovviamente stimolano chi è più in quel momento in Europa, sto parlando dell'Ottocento, ma la cosa non cambia anche nel Novecento, consapevole del fatto che andando in Sardegna sicuramente troverà qualcosa che varrà la pena di raccontare a un
Quindi,
pubblico
come
di
dire, lettori. Come avere l'esotico dietro casa, esatto, sostanzialmente.
Esatto, esatto. E questo lo dicono quasi tutti, cioè c'è il francese che dice meno conosciuta del paese degli Uroni, stiamo parlando appunto del Nord America, quell'altro che dice meno conosciuta dell'Africa, eccetera, eccetera. Cioè ognuno porta il suo paragone per sottolineare questo aspetto che in qualche modo giustifica il loro lavoro.
E quindi so, per un po' la Sardegna è stata al centro di queste narrazioni. Io ringrazio Giorgio Pellegrini, ringrazio questo bellissimo per averci presentato questo libro Souvenir di un soggiorno in Sardegna, che è una traduzione appunto del viaggio che ha fatto nel 1821-22 Charles de Saint-Séverin. Grazie Giorgio.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.